sono qui per conto anche dell'Associazione Nazionale di Fermo della Paglia. Oggi vedremo quali sono i rischi per la privacy degli utenti di social network e in particolar modo quali misure è possibile adottare allo stato attuale e nell'immediato futuro per mitigare questi rischi. Come sapete di fatto, le reti sociali sono uno dei fenomeni tecnologici più interessanti negli ultimi anni, anche grazie a un tasso di crescita degli utenti quasi inaspettato. Vediamo però innanzitutto quali sono i fattori che determinano il successo dei social network. Ovviamente esistono diversi fattori che influenzano lo sviluppo delle reti sociali, qui ne vedremo i più importanti. Innanzitutto queste reti sono piattaforme sviluppate specificamente per agevolare la nascita di nuove relazioni tra individui attraverso l'interazione tra di loro. Inoltre sono piattaforme in cui sono spesso presenti strumenti che rendono possibile attuare forme di collaborazione online e questa caratteristica è particolarmente apprezzata e attrattiva da parte degli utenti stessi. Grazie a questi fattori le reti sociali possono essere utili nel sviluppare, nel accelerare la crescita del business e inoltre fanno trapelare anche un senso di sfida nelle relazioni. Infine le reti sociali offrono agli utenti un certo controllo sui dati e sui contenuti che gli utenti stessi generano. A fronte però di tali vantaggi esistono anche degli svantaggi, così sono l'esito della medaglia. Innanzitutto i social network stanno vivendo un periodo di intenso sviluppo commerciale in cui l'esigenza predominante è quella di costituire delle piattaforme con delle caratteristiche tali da catturare l'attenzione dei consumatori. Questo sviluppo così lento raramente si accompagna con un'adeguata considerazione delle problematiche di sicurezza e privacy di dati. Anche il senso di intimità delle relazioni tra gli utenti in realtà è soltanto apparente. E forse anche grazie a questo falso senso di intimità, gli utenti con le reti sociali si mostrano più propensi a rivelare informazioni personali rispetto a quello che accade nella relazione tradizionale. Inoltre, gli utenti sono poco selettivi nella scelta dei contatti con cui relazionarsi. E questo apre la strada a degli inconvenienti che vedremo in seguito. Quali sono allora i rischi specifici per coloro che utilizzano queste piattaforme, queste reti? Tutti ricerche recenti, come quelli svolti da INSA, che è l'Agenzia Europea per la Sicurezza dei Dati e delle Informazioni, rendono possibile classificare questi rischi in quattro categorie. Oltre infatti ai rischi per la privacy, degli utenti esistono dei rischi di natura tecnologica, dei rischi per l'identità degli utenti e dei rischi di natura sociale. Partendo dei rischi per la privacy, non possiamo non citare innanzitutto la possibilità di creare dei dossier elettronici. I profili degli utenti, infatti, che si registrano sulle reti sociali, risultano associati di regola a dati eterogenei che comprendono non soltanto gli indirizzi, i recapiti telefonici, gli indirizzi di posta elettronica e così via, ma anche spesso informazioni relative all'attività professionale svolta dall'utente oppure al suo interesse, ai suoi hobby. Questi elementi informativi di fatto possono essere collezionati da chiunque, anche al fine di costituire dei veri e propri dossier elettronici. Questo rischio non è diminuito dall'esistenza dei cosiddetti controlli di accesso. E questo per una duplice ragione. Innanzitutto perché spesso i dati degli utenti, anche se apparentemente non visibili, sono raggiungibili attraverso semplici strumenti di ricerca. E questo si verifica soprattutto a causa del mantenimento delle impostazioni predefinite della privacy. In secondo luogo, è molto facile sulle piattaforme di social network diventare amici tra virgolette di chiunque e quindi acquisire l'accesso a dati di natura riservata a discapito di tutti gli eventuali elementi di controllo degli accessi esistenti. Il rischio allora è che queste informazioni che vengono così raccolte e collezionate siano utilizzabili in contesti e con finalità del tutto differenti da quelle che l'utente ha voluto. E quindi possono esporre l'utente stesso a fenomeni quali quelli dello standing per dedicati addirittura da parte di soggetti malintenzionati, di imbarazzo e danno alla reputazione. Altra versione da non sottovalutare è quella della direzione degli atti secondari. L'utilizzo delle reti sociali rende disponibile ai fornitori di servizio una serie di dati sul comportamento degli utenti. Questi dati generalmente ricomprendono la data, la data delle connessioni, l'ITP da cui gli utenti si connettono, i profili digitali e così via. Il problema è che esiste anche una notevole ambiguità nelle politiche di trattamento dei dati raccolti. Non è raro infatti battersi in documenti che non spiegano in termini tutto generici da chi, con quale modalità e con quali tempistiche con i dati secondari possono essere raccolti. Inoltre anche le presunte esigenze di ottimizzazione che generalmente vengono addotte come giustificativo della raccolta di questi dati possono in realtà generare degli scopi differenti, quindi quali quelli di discriminare gli utenti, di colpirli con forme di pubblicità desiderata o addirittura legati funzionali la vendita di questi dati a terzi. Si dice dunque che attraverso la creazione di questi dati di natura secondaria, però che a parte secondaria non sono, si possono attuare delle forme di profilazione abusiva dei comportamenti degli utenti. Con la creazione di veri e propri database di comportamentali che rimangono nella disponibilità dei fornitori di accesso e possono essere da loro di fatto utilizzati per qualsiasi scopo. Facciamo adesso un breve excursus su tre problematiche particolari relative al trattamento delle immagini digitali. Partiamo innanzitutto dalle tecniche di riconoscimento facciale. Sappiamo tutti più o meno che la maggior parte delle piattaforme di social network permette agli utenti di caricare una o più immagini digitali da attivare al profilo, sia esplicitamente attraverso delle etichette, sia implicitamente attraverso un riferimento. Queste immagini costituiscono però un pseudonimo digitale e in quanto tali possono risultare associate a profili relativi a servizi internet eterogenei, quindi non soltanto social network, ma anche blog, siti web e così via. Di conseguenza, l'applicazione delle tecniche di riconoscimento facciale permette, attraverso l'identificazione delle immagini e l'acquisizione delle informazioni associate, un accesso ad un volume di dati che è sicuramente eccedente rispetto a quello avuto dagli utenti. E, d'altra parte, questo non è un rischio soltanto teorico, per due ragioni principali. Innanzitutto perché gli algoritmi di riconoscimento facciale hanno ormai realizzato un enorme progresso tecnologico, soprattutto negli ultimi anni. In secondo luogo perché il riconoscimento facciale non è più una realtà disponibile alle sole porte dell'ordine, perché anzi comincia a essere integrata in molti servizi internet pubblici. Forse non tutti lo sanno, ma non è un mistero che lo stesso Google ha cominciato a integrare nella propria ricerca immagini delle tecniche di riconoscimento facciale, anche grazie alla posizione di società del settore. Quindi il rischio in questi casi è che attraverso questo riconoscimento e la raccolta delle informazioni relative si abbia accesso ad una quantità di informazioni eccessiva. Problematica analoga è quella del riconoscimento dei contenuti delle immagini. In questo caso abbiamo a che fare con una tecnica sviluppata nell'ambito della digital forensics, che permette il riconoscimento delle caratteristiche di un ambiente o di un luogo attraverso i soggetti comuni raffigurati nelle immagini stesse. Il rischio dunque è che attraverso questa ulteriore forma di riconoscimento si possa arrivare a dedurre dati utili alla localizzazione dell'utente, con una conseguente esposizione degli utenti stessi a forme di persecuzione, di pubblicità indesiderata o di spamming. Inoltre il problema, ricordiamo, è particolarmente sottovalutato sia dai fornitori di servizi che non fanno finta di non vedere questa problematica, sia dagli stessi utenti che spesso sono ignari del rischio che si espongono caricando questo tipo di immagini sulle piattaforme. Per completare questa panoramica sui rischi relativi al trattamento delle immagini digitali, presentiamo la questione dei metadati. Sappiamo che in alcune piattaforme è possibile, gli utenti possono associare le immagini caricate e dei metadati relativi alla persona che tratta, delle immagini stesse. questi metadati possono comprendere il nome o il cognome della persona di tratta, un riferimento al suo profilo, magari su un'altra piattaforma di social network, in alcuni casi addirittura l'email della persona. E questo generalmente avviene senza che la persona di tratta sia a conoscenza di questa inclusione di metadati e abbia la possibilità quindi di manifestare un suo consenso. Una conseguente perdita di controllo dei suoi dati è una violazione di quelli che sono i suoi diritti fondamentali, così come sanciti nell'ambito delle direttive europee. Inoltre, la questione ha anche un risvolto ulteriore, nel senso che sempre più spesso le immagini digitali risultano includere dei metadati relativi, ad esempio, alla fotocamera o al dispositivo utilizzato nella loro acquisizione. Tra questi metadati, senza dubbio, il seriale del dispositivo è quello che potrebbe comportare maggiore rischio per la privacy degli utenti, poiché attraverso le informazioni relative alla cartolina di garanzia potrebbe consentire una localizzazione dell'utente stesso. E questo ovviamente è anche un modo di procedere spesso seguito dal consentore. Anche la cancellazione di dati poi non è del tutto esente da problemi. Infatti l'eliminazione di tutti gli utenti normalmente si accompagna con una completa rimozione dei dati secondari, in particolar modo dei contenuti che gli utenti generano. Contenuti che possono ricomprendere post, i commenti o ogni altra forma di contributo audio video. Anche in questo contesto il problema è in un certo senso complicato da una notevole ambiguità delle politiche di trattamento dei dati, che non spiegano affatto quali sono i dati destinati a essere cancellati a seguito di una eliminazione del profilo. E in alcuni contesti addirittura più gravi assistiamo ad una non eliminazione del profilo ma ad una sua semplice disattivazione, con il conseguente mantenimento di una copia nascosta di dati del profilo e con un incremento quindi di quello che è l'effetto del dossier digitale che abbiamo precedentemente citato, oltre ad una non palese conformità con la direttiva 9546 sulla protezione dei dati personali, che dato che gli utenti in questo modo vengono privati di un mezzo e di uno strumento attraverso il quale non solo verificare ma cancellare i dati. Quindi assistiamo anche in questo contesto ad una perdita di controllo della propria identità da parte degli utenti. Tornando ai rischi di natura tecnologica, sicuramente il principale è lo spending. Gli spammer infatti intendono trarre dalle piattaforme di social network il maggior vantaggio possibile, sia sfruttando la loro crescita esponenziale che le loro capacità di traffico. E alla fine utilizzano vari stratagemmi. Innanzitutto una automatizzazione di invidia di post attraverso l'utilizzo di software specifico, ma anche l'attenzione di falsi profili al fine di garantirsi l'accettazione degli invidi. Infatti uno degli scopi principali per utilizzare gli spammer è quello di acquisire il maggior numero di contatti possibili al fine di veicolare verso questo ampio target tutti i messaggi che qua verranno successivamente generati. Quindi in questo contesto i rischi sono quelli tipici del fenomeno spending, quindi un'inefficienza della piattaforma deriva anche soprattutto da un sovraccarico di traffico, una conseguente perdita di fiducia da parte degli utenti, oltre ovviamente per citare rimanenti a furti di password, phishing e attacchi contro la reputazione. Nella stessa battaglia si pone il problema delle vulnerabilità applicative. La possibilità infatti di incorporare controlli in HTML sia nei profili degli utenti che nel sistema di messaggistica e l'estensione delle funzionalità di base attraverso componenti di diverse parti, peraltro non sempre attendibili, rende il social network particolarmente suscettibile agli attacchi cross-site simili. E questi attacchi, come potete sapere, possono essere a loro volta vettori della diffusione di virus e di uomo. Anzi, in questo contesto la diffusione di codice nocivo è ulteriormente acuita dalla eccessiva fiducia che gli utenti ripongono nel sistema di messaggistica e soprattutto negli strumenti di marketing virale che caratterizzano i social network. Infatti non è un mistero che nel passato, neanche troppo lontano, abbiamo esempi di virus di uomo come il virus Semi, che sulla piattaforma MySpace riuscì a infettare 1 milione di profili in soltanto 20 ore. quindi queste modalità applicative diciamo determinano un rischio di compromissione di account, di attacchi di eliminazione del servizio o di riuscimento. Analogamente il discorso parzialmente simile con fare gli aggregatori sociali. Gli aggregatori sociali hanno fatto la loro comparsa recentemente. Si tratta di applicazioni sviluppate specificamente per consentire l'attivazione di reti sociali su piattaforme eterogenee, integrando i dati provenienti da diversi servizi all'interno di un'unica applicazione web. Il problema è che questi aggregatori sociali, pur presentando una certa utilità, aumentano la vulnerabilità insita nella gestione degli account, perché consentono attraverso un unico meccanismo basato sulla stessa autenticazione di user e password di accedere a più profili differenti, sia in lettura che in scrittura. Inoltre, integrando i dati provenienti dai servizi eterogenei, questi aggregatori sociali costituiscono un facile punto di accesso per chiunque per accedere a una mole di dati davvero notevole ed eccessiva rispetto a quello che gli utenti sicuramente vogliono. E quindi vengono in questo modo gettati i supposti per possibili punti di identità e perdite di privacy. Un discorso a parte è anche ovviamente il phishing, e questo è una ragione principale, cioè il fatto che sulle reti sociali gli utenti inseriscono direttamente informazioni di natura sociale, in quanto tali molto attendibili, apre la strada, rende possibile il confezionamento di attacchi phishing molto specifici e quindi caratterizzati da una elevata probabilità di successo. Alcuni fine hanno addirittura indicato nell'ordine del 72% le probabilità di successo di un attacco di phishing basato su questi dati, a fronte di un ridottissimo 15% di un attacco tradizionale. Quindi si tratta di un rischio veramente elevato che è complicato dalla particolare vulnerabilità delle piattaforme e degli attacchi di ingegneria sociale. Le stesse piattaforme poi possono a loro volta essere strumenti per risoluzione di attacchi fisici, come testimoniato anche dal World Quick Safe sempre sulla piattaforma MySense. I rischi quindi sono in questo caso quelli di flussi di identità, una compromissione di account e i danni economici e la reputazione. Per quanto riguarda invece la perdita di informazioni, questo inconveniente è basato su una parziale efficacia nel meccanismo di sicurezza dei dati. Nelle piattaforme delle reti sociali, infatti, anche se è vero che i dati più riservati di utente sono visibili solo ai contatti che l'utente conferma o comunque sono le stesse cerchie di persone, è pur vero che è notoria, è estremamente notoria la facilità con la quale è possibile diventare chiunque. Addirittura questo processo di acquisizione di contatti può essere automatizzato attraverso l'utilizzo di software specifici e in tal senso non aiuta a mancanti meccanismi predefiniti, volti ad esempio a discriminare se la richiesta di accesso venga effettuata da un robot oppure da una persona umana, meccanismi come di caccia. In questo contesto quindi il fatto di poter facilmente acquisire l'amicizia nel contatto di qualcuno e poi i dati degli utenti a una possibile perdita di informazioni e quindi di privacy. Anche gli attacchi di reputazione rientrano negli attacchi di natura sociale. In alcuni contesti questi attacchi sono collegati alla società con la quale è possibile creare profili legati ad una falsa identità. In realtà va detto, va citato che questi attacchi non sono un fenomeno solo tipico del social network perché si verificano anche in altri servizi internet pubblici, però è pur vero che nelle piattaforme delle reti sociali ci sono dei fattori che ne amplificano potenzialmente gli effetti. Tra questi fattori le stesse connessioni sociali che facilitano l'esecuzione di attacchi contro le persone più note all'interno di un gruppo, oppure la difficoltà della vittima di uno di questi attacchi di poter accedere al falso profilo da cui provengono gli attacchi, a causa della sua flessibilità e la mancanza di meccanismi di autenticazione forte che possano aiutare nell'identificare con maggior certezza gli utenti che si registrano sulle piattaforme. questi dati, quindi questi utenti a causa degli inconvenienti si trovano esposti a notevoli danni per la propria posizione. Anche in questo contesto rientrano gli attacchi di persecuzione, che sono più noti con il termine inglese stalking. Lo stalking implica come essere una serie di comportamenti minacciosi che un persecutore perpetra nei confronti di una vittima in modo molesto e ripetuto, sia sfruttando la vicinanza fisica della vittima, sia sfruttando gli strumenti elettronici, quindi le chiamate telefoniche, oppure gli sms, o l'elettricità istantanea, piuttosto che la posta elettronica. Anche in questo caso diciamo che la persecuzione non è un fenomeno soltanto relativo al social network, però su queste piattaforme gli effetti ne sono in un certo senso aumentati perché gli stessi utenti si sentono agevolati o invogliati a pubblicare i propri dati personali e quindi quei dati ne consentono una facile localizzazione. Addirittura alcuni di questi dati possono rivelare in tempo reale lo status online di una persona, cioè l'accesso che la persona effettua in quel momento alla rete internet, come avviene per la maggior parte dei client e messaggi civili istantanei. E quindi questo può esporre le persone a rischio di essere colpite ancora di più da forme di persecuzione. Queste implicazioni sono poi addirittura maggiori nell'ambito delle piattaforme emergenti di social network mobili. Un esempio così per citare Twitter, la piattaforma Twitter, che costituisce un tipico esempio in questo senso. I rischi dunque sono quelli che vanno da una perdita di privacy fino a vere e proprie intimidazioni con conseguenti danni psicologici e indicati dagli analisti a causa forse della vicinanza fisica della vittima. Anche il cyberbullismo è un fenomeno che comincia a essere molto noto. Le statistiche mostrano che un decimo circa dei 12 giovani viene oggi coinvolto in episodi di cyberbullismo, sia in veste di agente che in veste di vittima. Anche queste forme di cyberbullismo peraltro non sono soltanto relative ai social network ma anche ai servizi internet, ma il problema è che ancora una volta su queste piattaforme ne esistono i fattori di ulteriore vulnerabilità, come la possibilità di comunicare con gruppi stretti e soprattutto la facilità di rimanere anonimi attraverso la creazione di falsi profili. La presenza addirittura in molte interfacce di più strumenti di comunicazione, caratteristica questa molto apprezzata dagli utenti, soprattutto il gap generazionale. Sia i genitori che gli insegnanti, infatti, nella maggior parte dei casi non sono idonei a contrastare i fenomeni di cyberbullismo, proprio a causa della scarsa sicurezza che hanno con gli strumenti tecnologici. Infine, per terminare, completare la carrellata di questi rischi, non possiamo non ricordare lo spionaggio industriale. Abbiamo già detto che le reti sociali sono particolarmente vulnerabili ai casi di ingegneria sociale a causa della elevata disponibilità di informazioni che gli utenti inseriscono direttamente. In alcuni contesti l'accesso a queste informazioni può essere favorito dall'esistenza di impostazioni predefinite di privacy piuttosto superficiali e soprattutto da una tendenza molto netta degli utenti a non modificare queste impostazioni, quindi a lasciarle inalterate. Di conseguenza l'ingegneria sociale può diventare uno strumento attraverso il quale chiunque può commettere o tentare degli attacchi di spionaggio industriale, soprattutto nei confronti delle grandi corporation, sfruttando in questo senso una grande disponibilità di dati soprattutto per quanto riguarda le piattaforme più professionali, nelle quali sono spesso presenti informazioni come ad esempio le liste di personale dipendente, le connessioni tra personale o le informazioni sui stakeholders, o addirittura informazioni di natura strettamente confidenziale, come le qualifiche, le funzioni che ogni membro del personale ricopre all'interno di quell'organizzazione, per finire sulle informazioni relative alle infrastrutture, molto spesso alle infrastrutture informatiche. A fronte di questi rischi che abbiamo visto verificato, allora, quali sono le possibili contromisure che possiamo sicuramente adottare e pretendere dai fornitori di servizio per controminacciare questi rischi, con un avvertimento che sicuramente per spiegare la maggiore efficacia possibile le contromisure devono avere necessariamente una natura eterogenea, cioè devono comportare non soltanto gli interventi a livello legislativo e regolamentare, ma anche a livello tecnologico e anche a livello di educazione degli utenti. Quindi partendo dal primo livello, diciamo che uno degli interventi più importanti è senza dubbio una revisione dei framework legislativi, questo sia di quelli comunitari che quelli nazionali, che devono essere revisionati e modificati al fine di prendere in considerazione questo fenomeno che non è stato possibile prevedere al momento della loro emanazione per la sua relativa novità. Altrettanto importante poi è muoversi verso una maggiore educazione e consapevolezza degli utenti, e questo può essere realizzato in vari modi, sicuramente attraverso linee guida scienziate dettagliate, oppure attraverso la disponibilità di informazioni contestuali che guidino l'utente nell'utilizzo delle piattaforme, attraverso la divieto di pubblicare certi dati che possono esporre gli utenti a rischi particolari, come ad esempio i dati che ne possono consentire una localizzazione, e per finire con una formazione sicuramente adeguata per gli sviluppatori delle piattaforme. Analogamente è auspicabile una maggiore trasparenza sia nelle politiche di utilizzo del servizio che nelle politiche di trattamento dei dati, al fine di garantirne una conformità agli esigenti, al fine di rendere conformi agli esigenti e soprattutto alle raccomandazioni contenute nel dominio della sicurezza delle informazioni. E poi è possibile realizzare, acquisire un effetto deterrente nei confronti degli abusi attraverso la predisposizione di procedure di denuncia, chiare e dettagliate, che siano facilmente utilizzabili dagli utenti, attraverso un miglioramento dei livelli di controllo degli accessi, sia attraverso il ricorso ad una direttrice forte che a meccanismi come la penalità di caccia, e attraverso strumenti che garantiscano non solo una completa rimozione dei profili, ma anche dei dati di contenuti generati dagli utenti. E poi possibile anche muoversi in altri settori. Sicuramente un settore importante è quello delle impostazioni predefinite relative alla privacy. Nella maggior parte delle piattaforme queste impostazioni devono essere sicuramente migliorate nei livelli di sicurezza che garantiscono. Dovrebbero essere anche differenziate per età, nel senso da essere più restrittive per i giovani e gli adolescenti che sono meno consapevoli forse dei rischi che si espongono, e supportate da linee guida comprensibili. Lo stesso dicasi per i sistemi intelligenti di filtraggio dei contenuti e per le restrizioni alle creazioni di account fittizi e all'utilizzo di agenti software. Analogamente è importante, potrebbe essere utile e funzionale in queste piattaforme l'adozione di sistemi di fattura di funzione attraverso filtri sui commenti che gli utenti postano, filtri basati sui indici di qualità, o consentendo ad esempio la registrazione di nuovi utenti solo su presentazione di altri utenti già registrati, o attraverso procedure che rendono possibile denunciare in modo immediato e facile punti di identità, pubblicazione di contenuti sconvenienti o pubblicazione di informazioni che impongono gli utenti a nuovi livelli geolocalizzazione. Comprendiamo sulla necessità di che i fornitori garantiscano un maggior controllo sui dati che vengono fuori dalle ricerche, sull'adozione di strumenti per contrastare più efficacemente lo spam e il phishing, e sulle tecniche di anonimizzazione delle immagini, che possono essere molto utili per controbilanciare i rischi che abbiamo visti relativi al trattamento delle immagini digitali. Infine è auspicabile anche una decentralizzazione delle piattaforme attraverso la creazione di framework portabili e una continua analisi delle implicazioni dei nuovi trend imposti dal mercato. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero di non avervi annoiato. Chiunque vuole farmi partecipare dei suoi commenti o delle sue critiche può utilizzare anche questi contatti. Grazie.